Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ho smesso di sorridere, di Anna Akhmatova, è la poesia che apre questa edizione di Moby Dick, sabato 1 ottobre. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, buongiorno da Gigi Donelli, da Emanuela Borgazzoli.
Buongiorno.
E la scelta di una delle più grandi poetesse russe non è ovviamente casuale, il titolo della puntata odierna è Ombre russe. Parliamo quindi di Russia, di un paese che è tornato a imporsi da un lato come protagonista della scena internazionale. Ci chiederemo con quali obiettivi, con quali implicazioni per il resto del mondo. Cercheremo di approfondire aspetti di politica, di geopolitica, ma anche di cultura. E perché no, anche di sport e di cultura nel senso più ampio, di un paese davvero complesso, affascinante, che merita dunque l'attenzione, il tempo e magari anche un ragionamento oltre gli stereotipi. Per farlo abbiamo alcuni ospiti.
Abbiamo alcuni ospiti in studio e ve li presento subito. Elena Kostiukovic, autrice, traduttrice, saggista, professore universitario. È stata visiting professor in varie università italiane e giapponesi. Fra le numerose pubblicazioni segnaliamo le traduzioni dei romanzi di Umberto Eco. Ha curato inoltre per Bompiani nel 1990 un'antologia di narratori russi contemporanei e promotrice in diversi paesi del mondo delle opere di Lyudmila Ulitskaya. Il suo ultimo romanzo, dal titolo Sette notti, è uscito nel 2014.
Grazie, benvenuta intanto.
Grazie.
Poi abbiamo con noi Nona Michelizze, che è responsabile di ricerca all'Istituto Affari Internazionali di Roma, una laurea in relazione internazionale a Tbilisi, che replica alla Humboldt University di Berlino, dottoranda in scienze politiche alla Normale di Pisa. Tra i suoi ambiti di studio il Caucaso, la politica di vicinato con l'Unione Europea, la Turchia, la politica estera russa post-sovietica. Benvenuta.
Grazie.
E poi abbiamo Evgeny Utkin, che è un giornalista, economista, commentatore appunto russo, esperto di economia e geopolitica. Vive e lavora in Italia, è stato docente all'Università Statale di Mosca Lomonosov e poi manager per diverse società internazionali. Scrive per diverse testate russe e italiane.
Benvenuto dunque anche.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Allora, ma come di consueto, perché qua questa è una tradizione appunto di questo nostro format, vi proponiamo invece una sintesi, piombiamo direttamente in quella che è la cronaca della settimana, dunque le notizie, e le ascoltiamo insieme, la nostra naturalmente scelta, consapevole del fatto che ne avremo dimenticato qualcuno, ma quello che vogliamo all'inizio di questo programma è condividere con i nostri ascoltatori, con i nostri ospiti, cui poi chiederemo di commentare una delle notizie che sentiamo insieme.
In primo piano la vittoria dell'iniziativa cantonale intitolata Prima i nostri. Il testo dell'UDC per introdurre il principio della preferenza indigena raccoglie il 58% dei sì.
Camere federali, se la situazione finanziaria dell'AVS dovesse peggiorare, l'età della pensione potrebbe aumentare a 67 anni.
Pensioni 6 miliardi in 3 anni, primo accordo, governo sindacati su APE, 14esima, e lavoratori precoci e disagiati.
Simon lived a life of purpose. He soared to incredible heights. He swept so many with his vision and his hope. He was a great man of Israel. He was a great man of the world.
The next segment, we're continuing the subject of
ISIS. Well, at least I have a plan to fight ISIS.
Prosperity. No, no, you're telling the enemy everything you want to do.
No, we're not.
See, you're telling the enemy everything you want to do.
Terrorismo, ma anche posti di lavoro, questione razziale. Nel loro primo dibattito televisivo, terminato poche ore fa, Hillary Clinton e Donald Trump, lo avete sentito, si sono scontrati a tutto campo.
Mosca non ci sta. La Russia critica duramente le conclusioni dell'inchiesta a guida olandese sull'incidente del volo MH17 della Malaysia Airlines, abbattuto sui cieli dell'Ucraina orientale il 17 luglio di 2 anni fa. Il velivolo decollato da Amsterdam e diretto a Kuala Lumpur con a bordo 298 persone è stato abbattuto con un sistema missilistico terra-aria Buk di tipo russo.
Russia and Assad have reportedly launched more than 150 airstrikes over the last 72 hours, killing at least 139 people and injuring hundreds more, laying waste to what is left of an iconic Middle Eastern city. Instead of pursuing peace, Russia and Assad make war.
Continuano i bombardamenti su Aleppo e cresce la tensione tra Russia e Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato parla apertamente del rischio che i negoziati per una tregua falliscano, mentre Mosca accusa Washington di stare dalla parte dei terroristi. I bombardamenti su Aleppo non sono scusabili. Siamo stati sul punto di sospendere la discussione perché è irrazionale che mentre cadono le bombe si resti seduti qui cercando di fare le cose seriamente.
Inaugurato in Cina dopo 5 anni di costruzione, il più grande radiotelescopio del mondo. Si chiama FAST, 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope, ed è composto da 4.450 pannelli riflettenti per una grandezza totale di 30 campi da calcio circa.
Ecco, una sintesi delle notizie della settimana. Elena Kostiukovic, ne abbiamo sentito alcune, politica internazionale ma anche politica nazionale, la riforma della previdenza. Che cosa la colpisce in questa... in questa copertina, qualche ha una notizia che sceglierebbe?
Io sicuramente ho notato il discorso sulla Russia, più che altro perché mi avete invitato per la Russia, quindi io ho pensato che l'ennesima volta ci sono questi strani messaggi che io posso definire sfocati, sfasati, che non rendono secondo me nessun vero senso della faccenda, perché la Russia ha scelto un linguaggio, parlare soprattutto con i sudditi, con chi si trova nel paese, ma anche con tutto il mondo fuori del paese, con tutto il mondo estero, che è enigmatico. Quindi noi passiamo il tempo a indovinare, se voi avete forse
quindi
pensato
la
stessa cosa.
Quindi ombre russe è un titolo azzeccato per il nostro...
Sì, sicuramente. Vediamo le ombre platoniche, vediamo qualcosa che è la riflessione di ciò che sta succedendo, e forse anche una riflessione, permettetemi la metafora, perché io sono comunque, arrivo dal mondo letterario, quindi penso con le metafore spesso. Sono le ombre dove è invertita la destra e la sinistra. Sono le ombre delle selfies, in un certo senso, perché la Russia continua, poi parlerò di più se volete su questa cosa, continua a farsi delle selfies, delle fotografie di se stessa, che poi per la mentalità dei russi diventa il quadro di tutto il mondo. È come se fosse la Russia anche fuori, come se fosse la moralità russa anche fuori.
Una volta avremmo detto nello specchietto retrovisore, adesso ragioniamo sui selfie, ecco. Quindi un mondo che viene ribaltato, ci torneremo senz'altro. Prima di chiedere appunto un commento su queste notizie, Evgeny Yudkin, una piccola nota. È interessante anche notare come noi in realtà non abbiamo fatto nessuno sforzo a trovare notizie di Russia in questa settimana. La Russia è comunque, questo è un fatto oggettivo di questi tempi, presente più di qualche anno fa sulla scena internazionale. Ma prego, Evgeny.
Sì, sono d'accordo con conduttore che le notizie si trovano e fin troppo, ma sono comunque unilaterali. Io che da poco ho scritto un articolo su Literaturna Gazeta, un giornale di elite più o meno come era Folio una volta in Italia, che tutti leggono, tiratura piccola ma tutti leggono e vendono 100% in edicolo, non c'è nessuna resa, questo battuto verso l'Italia. Ho analizzato un po' come stesso evento, o Siria o qualcos'altro, va portato informazione in Russia e in Italia, è completamente diverso, spesso stesso evento non si riconosce, proprio uno porta come bianco, altro come nero. Io quindi lo vedo molto unilaterale, quindi bombardamenti dei russi. I russi invece dicono che tutta l'altra cosa, stanno difendendo eccetera. Quindi se Obama ha dichiarato una volta che la Russia in questo caso sta sull'altra parte della storia, right side of the story, solo perché l'America sta lì e a Russia non ci sta. Io parlo adesso non come Evgeny Yudkin, ma come russi e russi in Italia, che sono proprio molto quasi offesi, vorrei dire qualcosa di meno, ma quasi offesi di informazioni che sta andando in Italia e non come in Svizzera.
Ci torniamo.
Mi permettete, però non tutti i russi in Italia la pensano così.
No.
Lo dico come rappresentante della stessa
benissimo,
categoria.
Due russi, due parenti.
No, Elena, se sono d'accordo faccio solo battute. Allora vai su Facebook, guardi la cosa, metti nota negativa su commento.
Ne parleremo, torneremo. Diamo la parola intanto a Nonna Michelizze, perché sì, Russia, il dossier Siria, sappiamo che fa parte di una strategia precisa, quella di profilarsi su questo dossier.
Esatto, prima delle notizie sulla Siria comunque mi soffermerei un attimo sull'investigazione internazionale sulla Malaysian Airlines, il volo che è stato abbattuto il 17 luglio 2014, a quali poi l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno risposto con sanzioni contro la Russia. Questa investigazione appunto è internazionale, quindi non è unilaterale condotta da Ucraina, ma include i rappresentanti Australia, Belgio, Bassi, che è arrivata con un rapporto dopo un anno di ricerca e ha dato un resoconto dettagliato come è stato trasportato il radar missile dal territorio russo nel territorio dei secessionisti ucraini dell'est, quindi aiutati dalle forze militari russe. Ovviamente, come tutti aspettavano, i russi negano la partecipazione in questa operazione, ecco, abbattimento del volo.
Del volo, appunto, del volo da Amsterdam all'Estremo Oriente. Insomma, inevitabilmente i nostri ospiti hanno scelto, direi giustamente, sono entrati già nel pieno delle nostre riflessioni tra punti di vista, tra indagini divergenti. Il fatto appunto cui si riferiva Nona Michelizze, lo ricordo per tutti, è stato appunto un episodio, forse uno dei momenti più drammatici in cui l'Occidente, anche l'Europa, ha preso coscienza degli eventi nel Donbass, quindi nell'estremo est dell'Ucraina. Il rapporto di questi giorni che appunto ci raccontava indica per la prima volta, ma naturalmente poi si apre il dibattito sulla veridicità dei fatti, una partecipazione diretta con addirittura il trasporto appunto del missile dall'interno dei confini russi. Vi ricordo, così per passione di geografia, che oltre il Donbass poi c'è la zona del Don, appunto il fiume Don e la provincia di Rostov, insomma la grande Russia. Questo è uno dei temi, ma naturalmente tutto questo non può prescindere dal fatto che siamo reduci dal 18 settembre. Molti ascoltatori svizzeri e magari italofoni non dice un granché, ma in realtà è stato un tempo di voto. Allora, la Duma, il Parlamento russo è stato ancora una volta riscritto, e quello che emerge, direi in estrema sintesi, è un trionfo del partito del presidente Vladimir Putin. Io non chiederei ai nostri ospiti di provare a fare un passo avanti. Allora comincio subito con Yevgeny Utkin. Il successo è innegabile, insomma i numeri non dicono altro che un grande parlamento color blu come il partito. A suo avviso, quali sono oggi le sfide? Di certo Vladimir Putin non deve dimostrare di essere leader, lo è internamente, lo è sulla scena internazionale. Allora, uno dei punti forse fragili può essere il tema economico. Cosa si aspettano i russi, che hanno in qualche modo sottoscritto la sua politica internazionale, però magari chiedono di più dall'economia? Può essere questo un punto?
Sì, questo è vero, solo che proprio un minuto mi soffermo sulle elezioni e sui risultati, perché per la prima volta dopo un po' di anni la Russia ha cambiato il sistema elettorale, ha passato a misto, quindi 450 posti nella Duma, cioè Camera Bassa del Parlamento, 225 in modo vecchio eletti dai partiti e 225 dalle persone. E quindi questo è stato applaudito da tutti, anche opposizione, perché ho seguito anche, ho parlato anche con loro, perché come un elemento di libertà tutti applaudivano, tutti erano contenti, anche perché i partiti sono abbassati la soglia di entrata da 7% a 5%, quindi tutti speravano in meglio. Adesso, quando il risultato è ribaltato, perché infatti per la prima volta la Russia Unita ha preso 76% e 343 di 450, quindi plebiscito anche costituzionale, quindi possono cambiare costituzione, e dicono: ah, non abbiamo saputo. Questo cosa significa? O i consulenti di Putin erano veramente geniali, perché erano tutti approvati, o c'è approvazione della politica di Putin e di Russia Unita nella Russia.
Però c'è anche un altro dato, che è quello sul tasso di partecipazione.
Assolutamente, 48%, che è abbastanza basso, cioè più basso di altri tempi.
più basso in molti anni. Il più basso, ecco, non a Michelizia.
Sì, più basso in storia delle elezioni russe, più basso del 2011, che 2011 era 60%, se non mi sbaglio. Poi un altro punto da sollevare è che i gruppi di opposizione non sono stati capaci di oltrepassare la soglia di 5%, hanno raggiunto poco meno di 2%, però sicuramente anche loro hanno sbagliato un po' la strategia di comunicare con la popolazione russa. I sondaggi, per esempio, dicono che circa 55% della popolazione russa ha sentito qualcosa del partito Yabloko, uno delle opposizioni, e 25% del partito Parnas, un altro gruppo di opposizione. Quindi sicuramente quello che non fa opposizione è parlare direttamente, uscire per strada, parlare direttamente con la gente. Contano sempre sui dibattiti sulla TV e poi in una realtà dove la mass media è abbastanza controllata e quindi l'opposizione non c'ha poi tanto spazio di avere l'opportunità.
Spazi d'accesso, Elena Kostukovic, prego.
Sono usciti per strada, hanno parlato con la gente. Se lei segue su tutti i mezzi che non sono del governo russo, che sono liberi e che grazie a Dio noi possiamo vedere su internet, lei vede anche, non so, Masha Baronova che parla con le folle a Mosca, che apparentemente la vogliono poi sostenere, parla il professor Zubov, parlano, cioè io ho nominato solo due per non stancare i nostri ascoltatori, e mi sembra necessario parlare delle eclatanti falsità che ci sono state durante queste elezioni e che sono state approvate, non perché noi possiamo supporre che comunque questo tasso di consenso in nessun regime, in nessun totalitarismo, in nessuna autarchia dei tempi passati non è mai stato notato, ma semplicemente perché ci sono ricercatori che con delle tecniche che meno male ci sono adesso e che si basano sulle curve di cifre che si detraggono proprio dalle notizie del governo e formano delle certe curve che si chiamano le curve di Gauss e che sono le corrispondenze tra la presenza sui seggi elettorali e il partito effettivamente votato in queste seggi. Noi vediamo che in uno sperduto posto dove non c'è nessuno e dove la presenza elettorale è di 18 persone tutto il giorno, poi ad un tratto arrivano 1000 l'ultimo momento, e che il voto in questa sede è tutto per il partito del governo.
Quindi le mettono in dubbio anche i meccanismi.
Ma sì, ma li buttano lì dentro questi,
e questo è un
questi
aspetto,
bollettini.
Sì, diciamo, a me è difficile ascoltare questo perché ho fatto Università di Mosca e curve di Gauss li conosco, non solo, però adesso non parliamo di dibattito. Ci sono stati parecchi osservatori internazionali, tra cui anche italiani, chiaramente quelli pro sono andati da Soloviov, hanno dichiarato che sono state elezioni migliori che se all'Italia solo sperare di come hanno fatto, non per risultato ma per modo di
ma
fare.
Non in Svizzera probabilmente.
Svizzera probabilmente no, perché
no, era una battuta.
No, ma non
per
è battuta.
Ricordare dove siamo il fuoco.
Non è il battuto perché la Svizzera anche per i russi rimane un'isola veramente tipo di democrazia vera che l'Italia non la considerano.
Ecco, ma indipendentemente, insomma, abbiamo dei risultati, abbiamo una discussione, avete sentito, e questo è lo scopo di questo incontro, di avere delle voci diverse. Abbiamo due ospiti russi che già, insomma, hanno, come dire, illuminato aspetti differenti. Abbiamo un ospite, sono tutti specialisti e tutti quindi interessanti, le ringraziamo di essere qui, che viene da quello che una volta, forse ancora oggi, si definisce il grande spazio post-sovietico, quindi di fatto però c'è una reale successo, mi sembra, è difficile, almeno poi magari gli ospiti diranno diversamente, della figura di Vladimir Putin, e su questo vorrei tornare un momento alla domanda di prima. Soprattutto le vicende internazionali, come spesso accade, tendono a riunire intorno al leader, quindi la Siria, quindi il Donbass. Difficilmente i russi si alzeranno, diciamo, per criticare pesantemente questa operazione. Sul fronte economico va tutto bene, torno a Yevgeny Utkin.
No, sul fronte economico, ancora dal tempo di sanzioni, è stata una tempesta perfetta rivolta alla Russia, perché oltre le sanzioni che hanno imposto, maggior parte in campo di finanza, perché poi nell'agricoltura anche, ma sono, alla fine sono briciole. È successo anche cadute di prezzo di petrolio, sempre questi 2 anni fa, sono crollati da 100 a fino a 30, e quindi il rublo è crollato da 46 a persino arrivato a 90, adesso stabilizzato tra 70 e 75, quindi questo è caduta assolutamente per i russi che guadagnano i rubli e che vogliono andare all'estero, e diventa molto più difficile comprare i prodotti esteri, svizzeri, italiani o quel che sia, costa quasi doppio, e quindi c'è un po', diciamo, abbassamento della vita. Per importazioni no, per importazioni invece stanno nascendo, quindi non so da che parte stare, perché in ogni fatto c'è sempre positivo e negativo.
Però è vero che la Russia basava o basa la sua forza su queste esportazioni,
su petrolio, su petrolio e gas, e quello è crollato abbastanza.
Sì, infatti circa un mese fa, in mese di agosto, il primo ministro Medvedev ha detto che arrivano i tempi duri per l'economia russa, per la popolazione. Lui è andato in Crimea e ha detto che forse può essere che non saranno garantiti i pensioni, e sì, sicuramente la situazione, il prezzo del petrolio è la base del problema dell'economia russa, perché il bilancio dello Stato 2015 ancora era calcolato su un prezzo di petrolio che doveva essere $100 a barile, poi è sceso a 60, è stato rimodificato il bilancio e da 60 è sceso ancora a 40 e adesso sta intorno a $40, quindi sanzioni sì, aggravano la situazione, però la base è comunque il prezzo sul petrolio che il governo russo fa fatica di affrontare e trovare altri mezzi di diversificazione dell'economia. Però la base di tutto questo è proprio come è fatto il sistema economico russo, il sistema politico, la corruzione, e quindi questo, il potere verticale che ha creato il Putin, che non dà il modo per la modernizzazione. E il problema del concetto di modernizzazione com'è percepita dai russi, perché noi ricordiamo che erano i tempi quando Vladimir Putin vedeva in Europa una fonte di modernizzazione del sistema politico e economico, però poi anche questo concetto, se guardiamo i concetti della politica estera russa, è diventato mistico, basato sui tradizioni, sui valori, quindi non si parla più sui standard europei, ma sui civilizzazioni e sui valori ortodossi della Russia, su cui deve basare anche la modernizzazione del paese.
Un meccanismo di grande complessità. Torneremo dopo a parlare anche di come via via si affermi sempre di più a Oriente un'alternativa possibile, se una volta appunto Mosca guardava in un certo modo all'Europa, adesso intorno a sé ha altre opzioni. Però io vorrei, e davvero in 2 minuti, una battuta dai miei ospiti, dai nostri ospiti, per una curiosità: come mai il 30% delle presenze di voto a Pietroburgo, il 95% nel sud, nel Caucaso? Tutti e tre, per cortesia, una battuta.
Ho già detto, le vere presenze noi non sappiamo, e sono risultati di quanti bollettini cosiddetti disegnati in sede da chi svolgeva le elezioni sono stati buttati dentro. Poi naturalmente il Caucaso, che sostiene di più alcune figure locali come Kadyrov e conseguentemente Putin, è sicuramente il pane, il cup of tea.
Ci torneremo.
Della nostra nonna, e lei deve spiegare.
Non saprei, infatti in Cecenia sono stati 96%, esatto, votanti, a Pietroburgo e Mosca sono molto di meno. O Kadyrov ha fatto quasi ordini, andate a votare, che quasi sta pensando di passare alla legge come in Svizzera, che deve votare.
Oppure ci sono altre spiegazioni.
Ma non solo si è votato in Caucaso, ma si è votato anche in Abkhazia, Ossetia del Sud, per parlamentari russi. Questo è un po' assurdo, no? I paesi riconosciuti dalla stessa Russia, però comunque si sono organizzati elezioni, parlamentari russi in Abkhazia hanno votato sia Abkhazia che Ossetini del Sud.
Ecco, resto su Nonna Michelizze perché lanciamo il brano che ci ha portato oggi. Due parole per presentarlo.
ho pensato di Ottobre di Tchaikovsky, visto che siamo sulle tematiche russe, un classico apprezzato, penso, internazionalmente da tutto lo spazio post-sovietico, quindi sì, volentieri riascolterei.
Sentiamo.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ancora buongiorno da Gigi Donelli che vi parla, da Emanuela Borgazzoli, in questa puntata di Moby Dick dedicata alla Russia. Vi ricordo i nostri ospiti con noi questa mattina fino a mezzogiorno per parlare della Russia, delle sue ombre, delle sue complessità, delle sue meraviglie. Yevgeny Utkin, Nonna Michelizze, Elena Kostyukovich, e dunque per parlare insieme ancora un'ora e mezza. Abbiamo parlato di elezioni per adesso, anche avete sentito già avete avuto una sorta di anteprima della complessità di un paese che discute molto, ma ci sono molti temi, alcuni invece che riguardano anche i rapporti con la Svizzera.
Sì, perché sono due paesi, la Russia e la Svizzera, che hanno festeggiato nel 2014 ben due secoli di relazioni diplomatiche ufficiali, caratterizzate da alti e bassi. Ce lo spiega anche nell'intervista che abbiamo fatto a questo storico svizzero Jean-François Fayet, che è autore di un volume molto interessante che analizza soprattutto le relazioni di diplomazia culturale fra Svizzera e Russia, intitolato Fox, il laboratorio elvetico. Sentiamolo.
Une relation qui est marquée très rapidement par des ruptures.
C'è un primo momento di rottura nel 1847, poi la lunga interruzione fra le due guerre dal 1918 fino al 1946. ma ci sono stati anche momenti di estrema tensione, come nel 1923, con l'omicidio di Forofsky, il delegato sovietico alla conferenza di Losanna, assassinato da uno svizzero di origine russa. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, inoltre, è stata esercitata un'enorme pressione da parte dell'Unione Sovietica per ottenere il rimpatrio forzato di circa 10.000 soldati internati in Svizzera e per pretendere dal Consiglio federale delle scuse per l'atteggiamento ritenuto poco amichevole durante il Secondo Conflitto Mondiale. In generale, si può dire che siano relazioni caratterizzate dal sospetto e da una certa conflittualità. Elementi del resto comuni a tutte le relazioni russe nel corso del XX secolo. Occorre però sottolineare che le relazioni fra Mosca e Berna hanno sempre oltrepassato l'ambito diplomatico istituzionale. Ci sono sempre stati molti intermediari provenienti dalla società civile nelle relazioni russo-elvetiche.
Ce qui est très caractéristique des relations entre la Suisse et la Russie, c'est qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, de gens qui sont issus de la société civile.
Ecco, relazioni, abbiamo sentito che vanno ben al di là delle relazioni ufficiali istituzionali nella storia, ma trovano altri canali, gli scambi interpersonali fra intellettuali, fra ricercatori, scienziati. Ricordiamo appunto che oggi sì, parliamo di politica e geopolitica, ma anche di cultura. Tra Berna e Mosca è stata anche questione di fascinazione culturale proprio, no? Nella storia. Quindi pensiamo poi patrimonio culturale russo immenso. Elena Kostiukovic, lei ha curato un'antologia di autori contemporanei, quindi...
Sì, ho tradotto anche poeti svizzeri, devo dire. Francesco Chiesa è un poeta che in Svizzera è conosciuto, è diventato molto famoso in Russia dopo la nostra antologia, succede così. E devo dire, non ci dimentichiamo che San Pietroburgo è costruita da architetti e maestri, anche manualmente, anche ci lavoravano scultori, quelli che sapevano notoriamente lavorare la pietra. I maestri comaschi e quelli che provenivano da Canton Ticino, e questa città che è così italiana è italiana nel senso tessinese. San Pietroburgo deve moltissimo a questi architetti.
Ecco, io vorrei adesso, poi che naturalmente riprendiamo i binari, però sentendo parlare di relazioni svizzere e russe non posso non pensare a Vita e Destino, un romanzo che da solo meriterebbe una trasmissione, quindi Vassili Grossman, ma che ha una caratteristica che, insomma, sintetizzeremo per i nostri ascoltatori: sparisce nel 61 e riappare in Svizzera. Anche questo è un'eredità. No, vedo un punto di...
No, ma dobbiamo anche dire come. Perché
prego.
Io ho conosciuto Semyon Lipkin, amico di Grossman, un grandissimo poeta russo, il mio vicino di casa, perché vivevo in una specie di nido dei poeti e scrittori alla stazione metropolitana Aeroport a Mosca, dove vivono tutti i letterati, anche adesso moltissimi. E quindi noi ci conoscevamo molto bene, io venivo in casa di Lipkin, è stata la persona che ha conservato il manoscritto sequestrato dalla KGB in tutte le sue copie, in tutte le case dove nel tempo ancora sovietico era nascosto questo manoscritto di Vita e Destino di Vassili Grossman. E Vassili Grossman è morto di dispiacere, è una persona che sinceramente non sapeva che una delle copie si era conservata. Lipkin nella sua casa di campagna l'ha conservata e l'ha resa pubblica appena la perestroica ha permesso a tutti noi, con grandissimo piacere, di cominciare a leggere, pubblicare, discutere, fondare case editrici, fare le traduzioni. Infatti il nome della rosa che ho tradotto e sono riuscita a pubblicare in prima perestroica, e ho tradotto ancora nei tempi sovietici, anche questo era un romanzo vietato perché inizia a Praga e cita i fatti di Praga, e quindi anche questo libro è stato portato dai ex dissidenti e ora diciamo un po' tribuni del popolo alle manifestazioni pubbliche come una delle prove che adesso possiamo parlare finalmente.
Ecco, quindi un caso emblematico, sì. Emblematico della storia
Grossman,
russa,
sì.
Grossman,
sì.
Non solo culturale. Prima di continuare il dibattito, ancora una fotografia, diciamo, un'immagine della settimana, nella nostra rubrica. Maria Pia Bornini ci riporta in qualche modo, ha scelto un'opera d'arte che ci riporta in qualche modo a parlare ancora del periodo sovietico. Sentiamola.
L'immagine proviene dalla mostra allo spazio meno uno a Lugano, dedicata alla coppia russa Kabakov. I due artisti dialogano con le opere delle avanguardie storiche appartenente alla collezione Olgiati. Sette grandi opere di Ilya Kabakov occupano lo spazio perimetrale e sono in relazione con 26 disegni e dipinti delle avanguardie storiche, collocati su pareti poste in diagonale, di cui due messe al centro formano una croce. L'allestimento risulta così una chiara citazione suprematista. Delle sette opere, cinque sono dipinti, una è una scultura e l'altra è un'installazione. Di quest'ultima vorrei parlare. L'installazione è posta in un angolo e porta il titolo Il gabinetto nell'angolo. È composta da un oggetto, una porta, da un intervento sonoro e da un testo. La porta è di legno, presenta due ante e la pittura è visibilmente scrostata. Ogni anta presenta nella parte superiore un vetro smerigliato con la scritta ripetuta due volte, gabinetto. Si tratta di un vecchio gabinetto di un appartamento borghese trasformato in un'unità di abitazione collettiva nella vecchia Unione Sovietica. Da dentro sentiamo provenire una voce, forse quella dell'artista, e lo sentiamo canticchiare. Di fronte alla porta, con le avanguardie alle spalle, leggiamo un testo poetico in cui Ilya Kabakov si racconta e si rivede bambino felice e protetto dentro a un armadio dei vestiti nel quale per gioco amava rifugiarsi. Da quella postazione poteva ascoltare i rumori della stanza accanto. Erano i suoni corrispondenti a semplici gesti di vita quotidiana, come apparecchiare la tavola o tagliare il pane, oppure ascoltare i genitori parlare di lui e chiedersi dove fosse finito. La narrazione di questa atmosfera carica di gioco, di mistero, invisibilità e protezione prosegue con il racconto di un altro ricordo, di un luogo meno sicuro, come appunto il gabinetto in questione, gabinetto che la famiglia doveva dividere con due dozzine di persone che abitavano l'appartamento comune. L'immagine evocata da Kabakov è tutt'altro che la protezione e la sicurezza vissuta nell'armadio. Nel momentaneo rifugio solitario, visi minacciosi apparivano improvvisamente da una parete divisoria in un'atmosfera di paura che qualcuno potesse saltargli addosso, visto le ripetute richieste che lui uscisse da lì al più presto. L'installazione è un chiaro omaggio alla privacy perduta nella degradante realtà quotidiana del socialismo sovietico e ci interroga su privato e sociale, privacy e visibilità di altre e nuove utopie.
Ecco, diciamo che questa installazione è inclusa nella mostra dedicata all'opera dei Kabakov in corso in queste settimane a Lugano, lo spazio meno uno a Lugano. Elena Kostiukovic.
Sì, io conosco personalmente Ilya Kabakov e ancora nei tempi sovietici. Posso dirvi che adesso è sicuramente il più riconosciuto autore di quadri, installazioni, sculture, visual art di origine russa. Lui vive a New Jersey. A Long Island accanto a New York ed è simbolo di Soz Art è l'arte che fa diventare poetica la nostra scialba e misera vita quotidiana dei tempi sovietici. Questo è stato il suo espediente, il suo strumento che l'ha fatto diventare così importante. Emilia, sua moglie, è subentrata tardi, negli ultimi 20 anni, e le opere più importanti di Ilya Kabakov sono state create nei tempi sovietici, quando era sposato un'altra persona, che rimane mia amica, e quando comunque era inedita questa sua capacità di prendere il gabinetto, che era il nostro gabinetto, non questa, incorniciandolo diventava un oggetto d'arte, e poi arrivavano degli stranieri che si meravigliavano anche vedendo questo orribile oggetto sporco e malandato e dicevano: oh wow, yes, questa è arte, Soz Art. Così è nato. Adesso le sue mostre, io non so che effetto devono produrre sinceramente, perché noi tutti, come dire, che facciamo parte in grande senso di questo milieu, ormai pensiamo che bisogna cercare delle cose un po' diverse, ma io vedo che in Svizzera è comunque suscita questa curiosità, questa ammirazione, e ben venga, perché è un genio in un certo senso.
Eh sì, ricordiamo anche che siamo, voglio dire, storicamente parlando, stiamo giusto celebrando come dire, un quarto di secolo appena da un ennesimo cambiamento epocale di un paese che vive di questi sinusoidi che davvero per la Russia sono quanto mai intense. Piccola citazione, il prossimo anno noi, in molti, insomma in tutti nel mondo, ragioneranno anche sul secolo della rivoluzione. Ci sarà senz'altro occasione, modo e tempo per ragionare sulla storia, ma anche su questa Russia che è cambiata ancora una volta e che probabilmente proprio in questi anni sta anche definendo un po' quel, chissà, magari il prossimo secolo, non lo so, insomma la sua pelle prossima avventura. Ma intanto noi, Emanuela, torniamo ancora un po' ai rapporti svizzero-russi.
Certo, sempre con lo storico Jean-François Fayet, al quale abbiamo chiesto di commentare le attuali relazioni fra Svizzera e Russia, quelle degli ultimissimi anni, che si sono intensificate. Io cito soltanto la firma di un protocollo d'intesa nel 2007 che traccia un quadro per la cooperazione sistematica nell'ambito dell'economia, della sicurezza, della cultura e dell'istruzione, e poi la storica visita di Stato di Medvedev a Berna nel 2009. Sentiamolo.
Oui, alors il y a deux aspects, je crois, qu'il pourrait souligner. Le premier, c'est une vraie complémentarité économique qui est bien réelle, qui est objective et qui est ancienne. Donc, ces deux pays qui ont tout à fait intérêt à avoir des échanges.
Ci sono almeno due aspetti. Il primo è una reale complementarietà economica, oggettiva e di lunga data. Negli ultimi anni si sono sviluppati anche interessi diplomatici in comune. Entrambi i paesi, per ragioni diverse, hanno infatti subito forme di isolamento sulla scena internazionale e hanno una certa diffidenza nei confronti dell'UE e della NATO. Per la Russia è utile ricorrere alla neutralità elvetica nella risoluzione delle crisi. Ricordo che Berna rappresenta gli interessi russi in Georgia e gli interessi della Georgia in Russia e il ruolo non secondario del consigliere federale Burkhalter e del CICR nella crisi ucraina. D'altro canto, anche Berna ritiene utile questa vicinanza con un alleato di peso, membro del Consiglio di sicurezza dell'ONU, è esterno alla NATO e all'UE. Occorre aggiungere però che si tratta di un'amicizia non priva di rischi. Allo scoppio della crisi ucraina, per esempio, il Dipartimento della Difesa svizzero ha dovuto precipitosamente annullare ogni esercitazione di truppe militari russe sul suo territorio.
Rappeler que notamment lorsqu'il y a eu la crise ucrainienne, le département militaire fédéral a dû annuler de façon tout à fait précipitée la tenue en Suisse d'exercice de troupes militaires russes.
Chissà, forse tutte le amicizie, o meglio nessuna amicizia è priva di rischi, se tale è nel tempo e nella complessità. Ma io vorrei tornare con Nona Michelizia a parlare Svizzera-Caucaso, ma anche Caucaso-Russia. Abbiamo accennato a questi 25 anni, tante cose sono cambiate. Allora, sul ruolo della Svizzera ci diceva che c'è, c'è un presente.
Un presente che risale al 2008, dopo la guerra fra la Russia e Georgia. Svizzera ha fatto da mediatore, perché come sappiamo, dopo l'invasione russa in Georgia e il riconoscimento dell'indipendenza dei de facto Repubblica Abkhazia e Ossetia del Sud nelle rappresentanze russe, come le rappresentanze diplomatiche georgiane in Russia, sono state chiuse, quindi non ci sono più rapporti diplomatici, e in quel caso Svizzera ha fatto un po' da mediatore anche nelle questioni consolari, insomma, ottenere i visti.
Ecco, al di là degli elementi pratici, abbiamo detto 2008, sono passati 8 anni, a che punto siamo tra Russia e Georgia e per estensione con altri paesi, ma insomma la Georgia in particolare?
Allora, il rapporto rimane complesso. Ci sono vari problemi nel rapporto la Russia e i paesi del Caucaso. Ognuno ha le sue preferenze, Armenia ha le sue preferenze, Azerbaigian ha le sue priorità e la Georgia ha le sue politiche verso la Russia. La Georgia chiaramente pro-occidentale, ha apertamente dichiarato che l'obiettivo a lungo termine è integrazione nelle strutture euroatlantiche, che va contro l'interesse russo, perché la politica russa dopo il collasso dell'Unione Sovietica è stata quella di mantenere le zone di influenza sul post-Unione Sovietica. Diciamo che la Russia si è trovato anche davanti a crisi di identità, chi sono dei russi dopo il collasso di Unione Sovietica, perché Russia era abituato a essere sempre impero e riconosceva la sua identità di essere impero. Ad un certo punto, quando questo impero gli è crollato addosso, la domanda che si sono fatti come ricreare questa identità, come ricreare di essere grande potenza, perché almeno la percezione dell'establishment politico, perché è sempre difficile parlare dei russi in generale, no? Perché ai sondaggi non puoi affidare, dove la mass media è così controllata, eccetera. Quindi parliamo solo dell'establishment politico, quindi l'establishment politico, l'identità che voleva promuovere la popolazione russa era quella che la Russia doveva essere grande potenza. Per essere grande potenza, la prima cosa da fare era riconquistare i territori persi. Questo non, quindi la Russia in quel senso è una potere revisionista, non vuol dire che vuole ricreare Unione Sovietica, vuol dire semplicemente che vuole ritrovare lo stato vecchio, quando aveva l'influenza politica e economica sullo spazio post-sovietico. Questo va in contrasto con gli interessi dei paesi indipendenti, che ha portato prima alla guerra 2008, ma prima ancora negli anni 90 ci sono stati dei conflitti con i secessionisti, repubbliche secessioniste, dove il ruolo russo ad aiutare e appoggiare questi gruppi secessionisti è ben saputo. La Russia dava i passaporti alle popolazioni in Abkhazia, Ossetia del Sud, proprio per far diventare questa gente, ottenere a loro la cittadinanza russa, per poi intervenire in caso di necessità con la scusa di difendere i suoi cittadini.
Anni molto complessi in cui si racconta appunto che essere un impero non è un conto, essere una grande nazione è un'altra cosa. Su questo vieni Utkin, anche magari su uno sguardo a Oriente, prego.
Sì, no, devo anche ribattere alla nonna sul discorso di Giorgia, sicuramente lei è più esperta, quindi non entro solo in generale, perché ha parlato di tutti i paesi che la Russia vuole allargare, vuole avere più zone di influenza. Io direi più che influenza, avrebbero preferito, ma non influenza, non nel caso di Giorgia, non influenza, vorrebbe avere come cuscinetti paesi che non entrino ufficialmente nelle alleanze militari, in primis in NATO, come la Svizzera, cioè, se Georgia o Ucraina o altri paesi citati non entrasse a NATO come Svizzera, per i russi sarebbe così, però...
E qui.
Sì, questo è un punto, però non dimentichiamo che la guerra in Ucraina è cominciata perché Yanukovych stava per firmare accordo di associazione con l'Unione Europea, no, e la NATO non c'entra niente.
Se entriamo nel discorso di Ucraina, per entrare
il problema anche nell'Armenia, rimaniamo sul Caucaso. Okay. 2013, fine novembre, era questo summit a Vilnius dove l'Armenia insieme a Georgia e Ucraina doveva firmare accordi di associazione con l'Unione Europea. Due mesi prima di questo summit, a settembre, Sarkisian, il presidente armeno, è stato richiamato al Cremlino, e dopo hanno fatto la conferenza stampa insieme al presidente Putin e Sarkisian, dove Sarkisian ha rinunciato alla firma, ha sacrificato 4 anni difficili della negoziazione con l'Unione Europea, però... Perché quando parliamo degli accordi di associazione parliamo di un documento quasi di 1000 pagine. Quindi voi potete immaginare tutte le negoziazioni e tutti gli accordi che dovevano fare in ramo di questo documento.
Una complessità
sono stati
enorme.
Buttati
però non
via.
È inchiesa una domanda. Negli anni 60 gli Stati Uniti non tollerarono presenze, diciamo, in odore di patto di Varsavia alle sue porte meridionali. Mi riferisco a Cuba, naturalmente. Voglio dire, non esiste una logica di imperio che, indipendentemente dal fatto di essere in questo caso Russia, è prodotta proprio dal ruolo di impero di un paese, cioè presentare e sviluppare una politica orientata alla NATO, ai confini con la Russia, oggi è la scelta giusta per i paesi che hanno rivendicato e ottenuto l'indipendenza negli anni 90?
Allora, la scelta dell'integrazione della NATO, innanzitutto diciamo che ha dichiarato solo la Georgia. Armenia sta nell'organizzazione di sicurezza insieme, quindi nell'alleanza militare con la Russia. Azerbaijan ha scelto la politica estera diversificata, diciamo così, ha scelto di non scegliere. E per cui non entra né non aspira di entrare nelle istituzioni euroatlantiche, non vuole entrare neanche nella Unione Eurasiatica creata da Mosca.
Avanti in ordine
quindi,
sparso.
Quindi parliamo di Ucraina, Moldova e Georgia. Moldova da anni ormai c'ha la legge che proibisce al paese, non permette di far parte delle alleanze militari, quindi è un stato neutrale. Però comunque questo non ne ha risolto il conflitto in Transnistria. Il conflitto Transnistria persiste, le truppe russe sono ancora stanzionate
in questo piccolo spazio orientale della Repubblica
quindi,
Moldova.
Diciamo che non c'è, altri paesi non sono neanche incentivati di non lottare per il membership nella NATO, perché non c'è nessuna garanzia che la loro integrità territoriale sarà sicura.
E la Georgia ne sa qualcosa.
E l'Ucraina ne è la conferma, perché il memorandum di Budapest non è stato rispettato e quindi nel 2010 Yanukovych è passato la legge tramite Rada di Ucraina, dove l'Ucraina non doveva entrare nella alleanza militare, però questo non ha provveduto.
Non ha impedito
Russia.
Evgeny Utkin.
Sì. Sì, no, esempio di conduttore Cuba e America e gli USA, io considero che potrebbe andare bene, ma non adesso voglio sviluppare. Solo voglio ricordare che, visto che siamo passati da Ucraina a Moldavia all'Ucraina, il conflitto in Ucraina è passato non perché Yanukovych non ha firmato accordo di associazione con l'Europa. Noi eravamo molto amici con l'Ucraina e ancora siamo, e posso dire, adesso non voglio citare le persone, ma rimarrà sulla mia coscienza, che quell'accordo, le persone che hanno letto quelle più di 1000 pagine ucraini, dicevano che questo accordo non conviene a noi ucraini, che erano pro o contro Yanukovych, eccetera, che poi sono diventati pro Poroshenko adesso, hanno detto proprio onestamente, anche io ho guardato, non gli conveniva. Infatti poi anche Poroshenko non ha firmato subito quell'accordo. Secondo me il conflitto è iniziato non quando Yanukovych non ha firmato, ma 23 febbraio, quando in presenza di ministri degli esteri tedesco, francese, russo e polacco hanno firmato, diciamo, resa di Yanukovych e elezioni libere entro un anno. E questo sarebbe, se fosse andato così, sarebbe evitato la guerra in Ucraina e non c'entrava la
adesso
Russia,
la guerra c'è in queste settimane. Ancora una volta leggiamo i tentativi di arrivare a una, come dire, a ricomporre quello che è una vicenda assolutamente drammatica e sicuramente lacerante nell'animo russo, perché è ovvio che l'Ucraina non è uno spazio esterno. A parte, poco fa abbiamo citato Grossman, ecco, un altro scrittore che da Berdice, ma insomma la storia è piena, no? L'Ucraina ha un ruolo, no, scuote la testa.
L'Ucraina
prego.
È uno spazio interno, è un altro paese,
no,
lasciamolo
no, no,
lì.
No, non so, no, dico, nella cultura russa.
Nella cultura ovviamente, ma anche l'Italia non è uno spazio esterno per la cultura russa. La cultura russa ama moltissime altre culture, le assorbe, li elabora e te lo dice uno che è traduttore e intermediatore culturale. Ciò non vuol dire che bisogna arrivare coi carri armati.
Se ho lasciato pensare a questo, sì. Me ne scuso. Non era la mia
Ucraina,
intenzione.
Se mi permetti, sì. L'Ucraina, dove io sono nata, d'altronde, essendo di cultura russa e non di etnia ucraina, assolutamente. Comunque, è un paese che ha sempre avuto la sua assoluta specialità identità culturale, e se posso dirlo orientata sull'Europa molto di più che la Russia, con tutta la sua epoca buia, tartara, con tutto il misticismo orientale, insomma sono diversi. Io sono tornata adesso da Roma per far parte della trasmissione, e a Roma di fronte a me c'era l'Accademia Ucraina, che è lì da 500 anni, e tutto il lo spirito europeo arrivava prima in Ucraina e solo dopo, e con grandissime difficoltà. Io parlo adesso del 500 e 600, e quindi come anche culturalmente è uno spunto valido. Noi tutti vivevamo un po' lì, un po' là, dove lavoravano i nostri genitori, dove c'erano delle condizioni, quindi ci si spostava in un impero, però si sapeva che sono mondi diversi, e quando loro hanno voluto un po' di buonsenso, vogliono stare da soli, e che stiano da soli. Perché c'è stata questa, come dire, questa presa di decisione comune, e non cambiamo le frontiere, secondo me.
Un altro tema importante, prima di svilupparlo, lasciamo la parola, anzi, alla musica, diciamo in questo caso, con la scelta di Pietro Antonini, che ci propone uno dei grandi classici della musica russa, anche un compositore politico, un cantore del patriottismo e della resistenza all'invasione nazista. Sentiamo.
Erano i primi anni 70 quando ho incontrato per la prima volta Rudolf Marschai. Studente del conservatorio di Parma, stavo studiando nell'aula degli strumenti a percussione quando il segretario dell'istituto è entrato chiedendo a noi ragazzi chi fosse interessato a suonare con un'orchestra di passaggio, la sera stessa al Teatro Regio. Si trattava di partecipare ad una prova del pomeriggio e all'esecuzione serale. Lo strumento era lo xilofono. Io mi sono annunciato subito, spinto dalla tipica incoscienza giovanile. Il brano non era facile, una pagina di Shostakovich che prevedeva, oltre l'organico dell'orchestra da camera di Mosca, in tournée in quei giorni in Italia, l'aggiunta dello strumento percussione. La prova andò bene, lessi a prima vista la mia parte, all'unisono con i primi violini, dai quali fui applaudito alla fine del movimento. Fiero della mia prestazione, in attesa del concerto, mi informai meglio sull'importanza di quell'orchestra e soprattutto del direttore, che scoprì essere un autentico mito vivente della musica. Il risultato fu che, alla recita, l'emozione di esibirmi con musicisti di tale fama mi tradì al punto che suonai solo una piccola parte delle note che avrei dovuto. Non ho mai più dimenticato lo sguardo con cui l'illustre artista russo mi incenerì alla fine del brano. Molti anni dopo, per fortuna, mi si è presentata l'opportunità di recuperare, perché Rudolf Marschai è venuto più volte a dirigere l'orchestra della Svizzera italiana e ho avuto modo di conoscerlo personalmente. Ovviamente mi sono ben guardato da ricordargli l'episodio, anche perché mi è rimasto verso di lui un certo timore reverenziale, non solo per quell'episodio di gioventù, ma soprattutto per il carisma che emanava dalla sua persona. Il suo lavoro lugano ha sempre lasciato un segno profondo. Qui stiamo ascoltando la registrazione del primo movimento della 15ª sinfonia di Shostakovich, che abbiamo ascoltato anche in apertura. Avrete certamente sentito affiorare, tra le note tipiche del linguaggio dell'autore russo, anche citazioni rossiniane e temi giocosi che rimandano al mondo dell'infanzia. Nella musica di Shostakovich è quasi sempre presente un dualismo esasperato tra il gioco, lo scherzo, la provocazione e un'amarezza di fondo che ha pervaso l'intera esistenza dell'artista.
A parer mio, Shostakovich è stato dotato dal destino di un talento che ha avuto pochi uguali nella storia della musica, paragonabile per versatilità e qualità a quello di Mozart. Il compositore aveva una stima incondizionata di Rudolf Barschai, lo considerava uno straordinario interprete, uno strumentista eccezionale, è stato uno dei migliori violisti del secolo scorso e anche un ottimo direttore d'orchestra. Quando Barschai veniva a Lugano era già un uomo anziano, aveva 72 anni nella registrazione che stiamo ascoltando, ma conservava una intatta freschezza di idee e anche un'invidiabile forma fisica. Il suo aspetto altero, esaltato da due baffetti appena accennati che sottolineavano i rari, asimmetrici sorrisi, ne facevano un personaggio enigmatico. Sul podio, tuttavia, aveva una capacità di convincimento irresistibile che trascinava i musicisti dentro il suo pensiero musicale, profondo e inconfutabile. Ecco perché tutte le incisioni di Rudolf Barschai, conservate negli archivi della RSI alla testa dell'OSI, costituiscono un autentico tesoro per la nostra storia musicale. Sentiamo ancora un passo dal primo movimento della 15ª sinfonia registrata nel 1996.
Siamo in diretta da Milano per Moby Dick, sabato 1 ottobre. Buongiorno da Gigi Donelli ed Emanuela Burgazzoli. Abbiamo sentito appunto alcuni passi dal primo movimento della 15ª sinfonia di Shostakovich, composta nel 1972, che ci ha presentato Pietro Antonini. In studio con noi, lo ricordo, abbiamo tre ospiti, Nona Michelizze, Evgeny Utkin ed Elena Kostiukovic, alla quale chiedo appunto...
Due brevi marginali sul brano che abbiamo appena ascoltato. Su Shostakovich c'è una piccola storia, non ha nessuna necessità di essere presentato, che Shostakovich lo sa ognuno che è acculturato, insomma, vive in Italia anche. E nel romanzo Sette notti, che io ho scritto e pubblicato a Bompiani 2 anni fa, c'è una storia che è della mia famiglia, come Shostakovich scrive la musica per il film basato sulla storia di mio nonno, sul suo libro, ed è il famoso quartetto ebraico dedicato alle vittime di Holocaust in Russia, dove c'è anche la mia famiglia, tutta quanta, tolta la nonna che ha salvato tutti noi. E cioè ci ha salvato mia madre e poi conseguentemente siamo nati tutti noi. E lui ha composto a Dresda in tre notti questa musica, e lui ha scritto, questa è una nota comica però carina, che ha versato tante lacrime, come di solito di urine escono dopo 4 litri di birra tedesca. Cioè è questa sua elegante capacità di rendere ironico ciò che è molto tragico, secondo me deve essere in qualche modo resa nota, c'è anche nel libro Sette notti, questa è tutta la storia. E poi Barschai in Svizzera ha passato la sua vecchiaia ed è lì che è arrivato per fare un enorme fatto culturale importante, un film documentario in moltissime puntate su Barschai, un regista russo, Oleg Dorman. E se i nostri ascoltatori cercano in rete semplicemente nota di Barshai, nota come la nota musicale, loro possono vedere ed ascoltare. È un film in lingua russa, ma non ha tanta importanza secondo me, perché la musica è sempre internazionale. Quindi io raccomando molto questo fatto, questo autore Oleg Dorman, questo film Nota di Barshai, che è un grandissimo fatto culturale ed è fatto in Svizzera.
Nota di Barshai, dunque googolate e ovviamente sì, vedete in questo caso e ascoltate. La cultura, l'anima russa, insomma, fiume e fiume d'inchiostro su questo straordinario patrimonio culturale che la Russia porta. Io vorrei chiedere invece, anzi, su questo spunto, Evgeny Utkin, un aspetto su quello che io definisco neopatriottismo. Poco tempo fa ne abbiamo anche parlato, possiamo dirlo, fuori onda del 9 maggio e quindi della festa, grande festa patriottica per la guerra. E di come negli ultimi tempi tutto questo diventi ovviamente funzionale anche a, forse a quella ricostruzione di cui prima parlava Nonna Michelizia, cioè quel ricostruire l'identità nazionale. Di sicuro un punto fermo è la grande guerra patriottica e la vittoria sul nazifascismo. In questo lei ci vede, come dire, un ragionamento ulteriore, politico, una costruzione, oppure è semplicemente un fatto storico e patriottico?
Partirei con un fatto storico-patriottico, perché ovviamente dopo il crollo di Unione Sovietica, dove tutti erano costruttori del comunismo con la, diciamo, con codice costruttori di comunismo che è molto simile alla Bibbia, poi è crollato, è diventato il paese Russia, in questo caso non Unione Sovietica, perché è crollato la Russia, è diventato un paese più capitalista del mondo con capitalismo selvaggio agli anni 30 di Chicago americano, e poi passato al capitalismo statale, quello che adesso è di fatto, quindi di socialismo c'è poco da parlare. E quindi la persona che viveva in queste condizioni, prima il comunismo era religione e religione era un po' sottomessa, non proprio come descrivono qua, che ti ammazzavano se andavi in chiesa, andavo tranquillamente, nel senso potevo, non era approvato molto se sei comunista, allora non puoi andare, ma comunque non ero comunista, quindi potevo andare. E quindi hanno cercato di prima usare un po' di la leva di religione, quindi vediamo avvicinamento alla Chiesa allo Stato, perché alla Costituzione Chiesa e Stato sono separati, due cose diverse. Invece avvicinamento, Putin con Patriarca, sia di prima sia adesso con Kirill, è molto, molto vicino. E poi ovviamente era nato anche questa, diciamo, cosa di patriottismo, neopatriottismo, con i movimenti popolari, per esempio quelli di, come ha detto lei, Smertny Polk o Rendimento Immortale. È una cosa nata da popolo, è stata approvata, cioè non approvato, è stato in ogni città della Russia, ma anche in Svizzera, anche in altri paesi,
anche a Washington quest'anno
anche
abbiamo visto.
Washington, esatto, io sono andato a Mosca per vedere, perché ho visto l'anno scorso grande folla di persone, questo anno sono andato, ho visto come Putin ha sceso, e quindi una cosa veramente secondo me è partita da cuore, non partito come una volta dal partito, un circolare di partito che dovete entrare, dovete fare, eccetera.
Ma c'è una rinascita della relazione paternalistica con lo Stato in questi anni, no? C'è una sociologa russa che cito, Natalia Sorkaya, che ha affermato: lo Stato russo fa di tutto perché la Russia abbia di se stessa un'immagine il più possibile primitiva. Vedi l'annessione della Crimea, l'Occidente visto come nemico. Nonna Michelizia.
Allora sì, il problema del nemico di solito si crea, un paese cerca di creare l'icona del nemico quando c'è i problemi interni e i problemi economici. Quindi la Russia adesso ha bisogno delle vittorie, tra virgolette, di celebrare le vecchie vittorie passate. Notiamo anche certa rivitalizzazione del periodo di Stalin, per esempio, nella narrativa che propone Putin. Sempre in questo disegno subentra il rapporto particolare fra la Chiesa ortodossa e lo Stato. In pratica, Presidente Putin e il Patriarca Kirill sono alleati. nel creare una narrativa che in qualche modo giustifica il sistema autoritario nell'interno e giustifica le azioni politiche estere della Russia, giustifica l'annessione di Crimea, la guerra in Ucraina o coinvolgimento della Russia in Siria. Con questa narrativa, se vediamo, Putin ha creato certa narrativa che è simile a quello che dice Kirill sul cosiddetto Ruski Mir, il mondo russo, che pubblicizza questa idea della fratellanza fra i popoli slavi e quasi dà il diritto alla Russia di intervenire negli affari dei paesi indipendenti come l'Ucraina. Questo è il punto anche che ha dato sempre agli ucraini fastidio, perché le relazioni internazionali non si parla di fratellanza, si parla di partnership. Non esiste un concetto di fratellanza quando parliamo delle politiche internazionali. Invece nelle narrative o statement ufficiali dell'establishment politico russo, dal presidente al ministro degli esteri Lavrov, troviamo sempre questa parola di fratellanza, i nostri vicini fratelli, eccetera, eccetera, che ha sempre creato il problema. Io mi ricordo anche il ex presidente Leonid Kuchma di Ucraina, che era conosciuto come pro-russo, ha scritto un libro che ha intitolato L'Ucraina non è la Russia. Quindi anche lui sentiva questa esigenza di sottolineare sempre che l'Ucraina non è questo aspetto. Però, come ho detto, tutto questo serve per la legittimazione interna e esterna.
Ecco, Utkin, una battuta. Come si sente un moscovita contemporaneo a cavallo tra Russia e Europa essere definito primitivo? Abbiamo parlato appunto di questa ricerca della... C'è effettivamente un certo gusto.
No, ma moscovita non so se deve essere offeso o orgoglioso, no. E questo è il punto.
Non voleva.
e quindi solo che infatti qua c'è visione molto primitiva della Russia, che la Russia è molto complessa ancora dai momenti di, non so, dai secoli scorsi, non va calcolato in termini anche di soldi o profitti, eccetera. Qualche volta io ho notato che c'è quell'anima russa, può andare sia in negativo ma anche in positivo, e quindi non metterei i colori. La Russia sente adesso offesa comunque in diversi aspetti, anche quello di Boeing. C'è ancora indagini in corso, è stato solo preliminare, che hanno detto in 2018 che saranno solo risultati più o meno finali. Giorno dopo che è successo l'abbattimento, tutti hanno scritto: la Russia avete ammazzato i
insomma nostri... Lei dice c'è un preconcetto negativo.
C'è un preconcetto, questa su questo, sì,
e questo condiziona un po' tutto il dialogo.
Russi tutti questi anni cercavano, per esempio, sull'aereo dare i suoi fatti, sue prove, ma non hanno neanche considerato. Due giorni fa hanno detto: noi abbiamo sufficiente, non vi servite.
Questo e dunque è un punto di vista anche di lettura interna. Elena Kostyukovic.
Sì, io sottoscrivo ogni parola della collega Nona per quel che riguarda che questa pelosa fratellanza che ad un tratto nasce come base delle azioni militari è comunque una manifestazione di ricerca, chiamiamola senza, diciamo, dare la valutazione, comunque la ricerca della sostanza a prescindere dalle regole. E per la Russia, come giustamente avete detto, questa logica un po' primitiva, un po' tribale, un po' che va studiata secondo me con l'antropologia, etnografia piuttosto che scienze politiche, con i metodi da, che ne so, Levi-Strauss, Clifford Geertz o Fraser, piuttosto che i metodi degli odierni politologi, perché così si capisce di più, la ricerca della sostanza va sempre a danneggiare il partnership normale, perché non è giusto dire io non ti ripago il debito perché in sostanza tu sei più ricco di me e hai meno bisogno. Ho fatto questa parabola per spiegare
questo, che... di chi parlavi non ho capito. Hai usato termine economico, perché questo è Ucraina che non paga la Russia adesso.
Tu mi hai interrotto, non parliamo adesso di pagamenti in valuta, paghiamo di parliamo semplicemente della logica che uno all'altro dice che la regola non va osservata, perché non c'è bisogno di osservarlo visto che la sostanza è diversa.
Cioè parliamo di rapporti.
Rapporti, non rispettiamo le frontiere perché in sostanza lì ci sono delle persone che hanno bisogno di noi, questo è meglio.
Ecco. Questo sì. Naturalmente parlavamo anche di anima e di cultura. Allora sì. Io rimarrei con Elena Kostiukovic, che ci ha portato naturalmente come i nostri ospiti anche un brano. Allora, se siete d'accordo, io lo sentirei prima, lo sentiamo insieme.
Almeno su questo siamo d'accordo. Beh, forse.
Diciamo che lo scopo di questa trasmissione sì. è proprio non essere d'accordo, ma giusto, condividere, giusto, quindi i nostri ascoltatori certo. faranno le loro sì, valutazioni. Sì. Allora, chiedo appunto al nostro regista Gian Maria Aprile, che ringrazio peraltro, non abbiamo ancora salutato e ringraziato. Sentiamo questo brano che è molto particolare, ascoltatelo bene perché poi ci sarà una spiegazione. Prego.
Свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь.
Un brano struggente che si avverte anche senza appunto comprendere le parole. Avrete avvertito anche questa sabbia, come la si chiama in gergo tecnico, intorno a una pellicola che ci rimanda a un tempo che è quello della Seconda Guerra Mondiale. A proposito di googolare, prima abbiamo accennato, anche questo è qualcosa che si può vedere, googolabile, e c'è un attore formidabile, ci sono sì. insomma delle figure. Allora, Elena Kostiukovic, questo brano che si intitola in italiano?
Notte buia.
Notte buia.
Sì.
43, giusto?
Stille Nacht sarebbe. Sì, 43. Ci canta tutto. Marc Bernès, che è un idolo di per sé, che è un simbolo.
Humphrey Bogart sovietico?
Sì,
ma l'ho guardato, sì, l'ho guardato e lui... ho detto questo è un duro, vero?
Sì, no? Mamma mia, sì, veramente. E nelle trincee della Seconda Guerra Mondiale sta cantando un soldato e sta parlando solo dell'amore per la fidanzata, così come nelle trincee delle rispettive trincee naziste stavano i soldati che con Lili Marlene si ricordavano la ragazza sotto il fanale. E questa è la parte più intimista del totalitarismo. E il vero patriottismo, come lo capiamo noi, reduci dell'epoca anche del primo disgelo, quando si è scoperta la dimensione umana di tutto ciò che erano le grandi vittorie del potere sovietico. E allora il popolo era unito, allora c'era il consenso in questo momento tra, diciamo, il vertice e chi combatteva, veramente faceva tutto il lavoro sporco, difficile e pericoloso della guerra, per poi diventare, parliamo un attimo di patriottismo come lo ha visto nelle epoche successive il potere sovietico. Dopo la vittoria della Seconda Guerra Mondiale, la vittoria è stata cancellata praticamente nella memoria della popolazione per 20 anni. Non è mai stato festeggiato una sola volta il giorno della
il 9
fine,
maggio,
il 9
di cui
maggio,
parlato.
Giusto, ecco, che sarebbe l'8 in Europa, ma siccome c'era la differenza oraria,
il fuso orario.
Sì, anche in questo la Russia
speciale.
È speciale, perché non è l'8 ma il 9, ma è giusto perché di notte hanno firmato. Ed è il fatto, di nuovo, della mia famiglia, lo conosco in prima persona, quanto nel 65 si è permesso finalmente, diciamo, a pubblicare i primi libri che veramente raccontavano delle cose un po' nascoste, delle difficoltà, delle conflitti, e è stato introdotto il giorno festivo. Poi man mano, io ero accanto al Bolshoi Theater quando il teatro Bolshoi di Mosca, lì nel giardinetto venivano i cosiddetti veterani, quelli veri che erano i combattenti, non quei che ci sono oggi lì ornati da tutte le medaglie ma non si capiscono dove le hanno preso, e perché sono travestimenti, è una specie di reenacting adesso che è in giro, e ha un suo connotato, secondo me, veramente immorale rispetto a tutti quelli che, come anche i partecipanti, penso, di molte famiglie di chi è presente qua, ma della mia sicuramente, hanno dato la vita.
Sono stati coinvolti.
Sì, e sono stati coinvolti. Allora, e lì noi, stranamente, in controsenso in un certo momento, era un movimento volontario di noi della scuola di Mosca, che abbiamo registrato le loro voci, che abbiamo parlato con loro, i primi filmini fatti malissimo con la tecnica bruttissima, abbiamo fatto. Poi man mano è sempre ingigantito, è sempre diventato più di bronzo, più di urlo, più di qualcosa di forzato, che di nuovo lo Stato utilizza e strumentalizza. È quello che è difficile veramente accettare.
C'è da dire che la retorica della guerra è costruita in questo modo, non solo in Russia.
Sì.
Insomma, il mondo è fatto di costruzione, di momenti, di raccolta.
Evgeny
Yurkin, una battuta, abbiamo ancora 2 minuti prima del notiziario.
Sì, no, ma retorica quasi dovuta, perché quando chiediamo europeo, chi ha vinto la guerra e quale battaglia più grande dell'Europa nella Seconda Guerra Mondiale, ti dicono la sbarco in Normandia, infatti lo festeggiano anche i capi di Stato, però se facciamo googolare, e grazie anche a Salvare il Soldato Ryan, se vogliamo i film.
Certo.
Se vogliamo googolare, scopriamo che in sbarco di Normandia sono morti 5-10 mila persone, nel Stalingrado 1 milione solo russi e quasi lo stesso di tedeschi. E quindi il valore di una e di altra talmente diversi, non parlo di numeri adesso, 1 su 200, ma proprio di valore, perché
due
è stato
episodi, due episodi che visti dal centro e dalla Svizzera sono entrambi poderosi, però un fatto è certo, il 9 maggio scorso al Cremlino intorno a Putin erano ben pochi leader internazionali che hanno condiviso quello che comunque è una grandissima pagina di storia, sì, e che Grossman, che abbiamo citato prima in Vita e Destino, racconta.
Sì, infatti i russi hanno preso atto, non sono offesi, ma hanno detto venite chi volete, ma se non venite, e per questo anche invece, diciamo, non guardare meno in Europa e guardare più su Oriente, Cina e altri,
su altri orizzonti che si affermano. Notizia di ieri, mi piace segnalare l'attualità proprio prima di andare al notiziario, presentazione di una nuova linea commerciale, una linea diretta ferroviaria tra Pechino e Rotterdam. Il mondo si muove, abbiamo raccontato, letto almeno tanti di noi con grande fascinazione della Transiberiana. Bella notizia, in qualche modo bomba di questo percorso, è che la Russia è quasi emarginata, e questo sarà un grande tema, perché il Kazakistan copre di fatto 3.000 miglia di questo percorso, poi naturalmente attraverso la Russia, la Bielorussia, eccetera. L'idea qual è? 15 giorni di merci dalla Cina all'Olanda e viceversa contro le 5 settimane del trasporto marittimo. Insomma, un mondo dinamico, un mondo che cambia. Emanuela, e noi invece cambiamo registro per andare al notiziario.
Andiamo alle notizie.
Eccoci qua dunque, naturalmente, mentre sono le 11:29 minuti, da Emanuela Burgazzoli, da Gigi Donelli, i nostri ospiti, Evgeny Utkin, Nona Michelitz, Elena Kostiukovic, torniamo tra pochissimo per un'ultima mezz'ora in cui appunto cerchiamo di illuminare almeno alcuni aspetti di queste meravigliose ombre russe. A più tardi.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Cari amici, cari ascoltatori, ancora un buongiorno, un saluto da Gigi Donelli ed Emanuela Burgazzoli, oggi al microfono di questo primo Moby Dick ottobrino. In cambio di tempo si parla di Russia e lo stiamo facendo con i nostri ospiti Elena Kostiukovic, Nona Michelitz, Evgeny Utkin. Abbiamo parlato di molte cose finora e pochi momenti fa, di fatto appena prima delle notizie, eravamo in qualche modo riapprodati su quelli che sono gli grandi scenari internazionali. Accennavamo a questo annuncio fatto dalla Cina, in realtà, quindi non tanto dalla Russia, ma di una linea ferroviaria che da Oriente, quindi da Pechino, dai porti del Pacifico, porta a Rotterdam e ritorna. Questo direi che ci dà un po' lo spunto per riprendere, comincerei con Evgeny Utkin, un tema che abbiamo solo accennato, che è quello dell'altra sponda, dell'altro orizzonte che si apre per la Russia, cioè l'Estremo Oriente e la Cina. Da una parte opportunità, ma anche qualche preoccupazione, immagino.
È chiaro, da un lato un partner commerciale sempre più forte, tra un po' potrebbe superare addirittura l'interscambio con l'Europa, ma comunque un vicino che guarda molto, quasi con interesse, quasi con la voglia di mangiare tutti quei territori enormi di Estremo Oriente, visto che Cina ha più di 1 miliardo, come sappiamo, di abitanti, è abbastanza stretta nel suo territorio. Invece in Estremo Oriente russo non so quanto abitano, solo qualche milione di persone, di 144.
Sì, di 140 abitanti. Credo che siano 30 milioni dai fatti.
No, però tu parti esattamente dall'Asia, dall'Urale. Sì, quindi, Urale ancora non è Sibir, grande Estremo Oriente.
Ancora lì meno, quindi enormi spazi.
Ancora meno, quindi guardano un po' su questa erosione, che qualche cinese passa la frontiera, rimane o sposa russa, eccetera. E quindi secondo me sotto tra Cina e la Russia già frontiera molto erosata nel senso matematico e influenzata dalla Cina, e quindi guarda questo. Poi invece accordi economici, ovviamente abbiamo parlato di Ucraina, eccetera, il Gazprom, che prima puntava sull'Europa come il primo mercato, adesso sta guardando la Cina, visto che dovrebbe arrivare anche Shell Gas dall'America, e dice: se non volete diamo tutta la Cina. Cina prende tutto gas, tutto petrolio, quello che ha la Russia, e vorrebbe ancora di più, ma a prezzi bassi. È quello il problema.
Un grande impero energivoro.
A parte del prezzo basso, il problema sono infrastrutture mancanti.
Sì, bisogna costruire quello, forse sì. Di Siberia 1, forse di Siberia 2, eccetera, sì. Eccetera. Sì.
Quindi i progetti sicuramente a lungo termine, nulla di immediato, neanche il medio termine. Quindi io penso che attualmente questo riorientamento russo verso Cina fa parte più della retorica, era la risposta di Putin subito dopo le sanzioni imposte dall'Occidente. In realtà notiamo vari problemi migratori, come lei ha già accennato, poi la concorrenza fra Cina e Russia in Asia centrale, e il progetto appena menzionato ne è la dimostrazione. Che
quindi la Cina trova alternative, diciamo, questo rapporto tra Russia e Cina.
Sì, ma
è
la Cina ha sempre
trovato.
Cercato di influenzare Asia centrale, avere sviluppare i suoi rapporti bilaterali anche a livello multilaterale con Asia centrale, che porta a qualche implicazione ovviamente per le politiche russe nell'Oriente.
Ecco. Emanuela, vogliamo fare almeno una battuta? Abbiamo aperto di fatto il programma con una notizia sulla Siria, poi l'abbiamo in qualche modo accantonata. Chiedevo proprio a Nona Michelitz una battuta, perché insomma l'attualità è pesante, drammatica, ma
Senza ma.
Cosa ci insegna o che cosa possiamo...
Senza però e senza ma, perché il mondo ha un po' sperato questa ultima tregua e questo ultimo accordo che è stato fra Stati Uniti e la Russia, però poi incidente, quel bombardamento del convoglio di aiuti ad Aleppo, poi lì sono partiti le accuse reciproche, c'è stato un scontro fra gli ambasciatori degli Stati Uniti e la Russia, l'Assemblea della Sicurezza delle Nazioni Unite. A questo punto io direi che l'accordo fra Stati Uniti e la Russia sulla Siria per il momento sembra poco realistico, a parte credo che questo conflitto non si risolverà basandosi sull'accordo bilaterale, perché ci sono altri attori regionali coinvolti in conflitto. Assad, il regime di Assad, non è appoggiato solo dalla Russia ma anche dall'Iran, quindi la Russia deve anche convincere Iran di cambiare magari sulle posizioni sull'Assad. A sua volta gli Stati Uniti deve impegnarsi con la Turchia o paesi del Golfo per farli cambiare magari le loro priorità verso l'opposizione siriana. Insomma, raggiungere un accordo sulla pace in Siria rimane estremamente difficile.
Ecco, una prospettiva lontana, Evgen Utkin, quindi una Russia impegnata veramente su fronti diversi e complessi.
Assolutamente, ma sulla Siria infatti anche lì quello che è bombardamento di convoglio ONU, i russi dicono che non siamo stati noi, addirittura hanno le prove, ma anche queste prove non so se... Cioè, i russi hanno messo persino le camere ad Aleppo per vedere chi è cosa, e ci fa trasmettere sul sito di Ministero della Difesa russo. Però io non so da quale parte, non sono stato in Siria, solo che su questo punto mi sembra che in Siria russi sono più trasparenti di altri paesi. No, sono più trasparenti.
Qua ci sono proprio della priorità come risolvere il conflitto, delle strategie divergenti fra Stati Uniti e la Russia. La Russia pensa che aiutando Assad risolve il problema di terrorismo, mentre Stati Uniti considera che aiutando Assad non risolvi il problema del terrorismo, ma vai alla guerra contro i civili, perché non dimentichiamo che dai bombardamenti, e questo è il fatto, dai bombardamenti di Assad sono morti molto più civili che dai attacchi terroristici condotti dallo Stato Islamico. E questo è il dato di fatto.
No, questo dato di fatto non userei, quindi lascerei solo questo dubbio. Perché no, se quando parliamo di numeri è sempre più difficile, su numeri devo battere fino al fondo.
Noi qui coltiviamo dubbi, quindi va benissimo.
Allora, su questi dubbi lanciamo una certezza, il brano scelto da Evgeny Utkin. Qualche parola prima, per presentarlo?
Ma in realtà ho scelto due brani, uno di Grebenchikov, Città di Oro, quindi googlando potete guardare la Città di Oro, Gor Zolotoy, e quel brano di opere di Borodin, Principe Igor, che abbiamo scelto alla fine, è quello che ascolterete. È stato anche, l'ho scelto non per questo, ma è stato anche all'apertura di Giochi di Sochi.
Ecco qua dunque un Principe Igor, quindi un altro grande classico, però in una versione visitata, rivisitata, io ho detto un po' techno, non so, non sono esperto, non so se rientra nella categoria, sicuramente strumentalizzata in molto digitale, con una appunto con uno spunto che ci porta a un altro tema che fa parte comunque di in qualsiasi paese del dialogo diplomatico culturale, è quello dello sport. Dunque l'inno di Sochi, gioia e dolori io direi per la Russia recente, gioia perché sicuramente è stata realizzata un'opera anche con tutti i dubbi meteoclimatici che ci sono ormai con le Olimpiadi, dopodiché proprio negli ultimi tempi si associa diciamo intorno al laboratorio di Sochi una delle più gravi crisi recenti dei rapporti internazionali, quindi lo sport, il doping eccetera eccetera, ma io direi di proiettarci un momento avanti. La Russia ha alcuni grandi appuntamenti, il più quello che rischia di essere più globale e sono i mondiali di calcio, dunque nel 2018 nella Russia europea se non sbaglio, poi ci sono le universiadi, insomma Evgeny, anche questo è un modo per fare diplomazia internazionale, grandi eventi che la Russia ha scelto di sostenere, di promuovere.
Sì, certamente, ma per esempio il fatto, anche se non riguarda Svizzera ma Italia, rinuncio al Rio 2024 e la Russia non avrebbe mai fatto questa cosa, infatti ho lottato fino all'ultimo sangue, non userei qua fino all'ultimo vitamina per vincere la Sochi. Sochi ovviamente invernale, considerata diciamo Olimpiadi di seconda scelta, avrebbe molto preferito di vincere Olimpiadi estive come 1980, ma comunque sono andati veramente bene perché anche di membri di comitati olimpici di diversi paesi ho parlato con loro, hanno detto che è il miglior Olimpiadi invernale che mai
è stata un'ottima prova. Sui mondiali?
Su mondiali, prima di parlare di mondiali dovrei parlare forse di Rio, di Paralimpici
E dell'esclusione, Olimpici, lo ricordo agli ascoltatori.
Perché anche in questo caso è uscito un report di McLaren, di WADA, agenzia di antidoping mondiale, dove senza grosse prove, ma solo proprio con... hanno accusato la Russia. E quello la Russia ha sentito, come nel caso di aereo e negli altri casi, nel Siria eccetera, hanno accusato, hanno dato ragione, accuse senza, cioè hanno escluso i russi, prima hanno escluso un terzo di atleti olimpici dal...
Ecco, in Olimpiadi. Questo lei ovviamente sostiene quella che è la posizione ufficiale,
no,
perché
voglio dire
il rapporto della WADA è stato sottoscritto tra il Canada e la Svizzera, e per chi l'ha fatto ha un valore importante, insomma, di un'indagine che si è sviluppata, peraltro nasce appunto da un whistleblower, da una soffiata, come diremmo in italiano, di un atleta russa.
Ma su questo almeno, però, su altro avrei avuto dubbi, avrei la cosa su qua, anche perché ero sportivo, su qua vedo proprio... Cioè la Russia ha talmente ragione, perché stesso Bach, Thomas Bach, che è presidente di CIO, di Comitato Olimpico Internazionale, da pochi giorni ha detto: io comunque non ho capito perché hanno escluso olimpici russi, proprio non ho capito. Anche durante le Olimpiadi ha chiesto anche di WADA di dare le prove concrete, evidenze che Russia hanno colpa, hanno rifiutato, hanno detto: non consideriamo che la cosa vitale per il Comitato Olimpico Internazionale e non ti possiamo dare.
Insomma, lo sport è sempre politica, lo era negli anni Ottanta, lo è stato appunto e sì, lo è anche oggi.
No, ma invece devo dire anche su Paralimpici, perché lì non è stato nessuna accusa, cioè era solo neanche nominato, era pochissima, sono stati detto che forse 35 atleti paralimpici hanno fatto
sicuramente
qualcosa su...
dossier delicatissimo. Elena Kostiukova voleva aggiungere qualcosa.
Sì, lo sport è sempre stato politica e ve lo dico da una che ha lavorato alle Olimpiadi dell'80.
Ah, che meraviglia.
Cioè, posso sembrare ai nostri ascoltatori un rudere.
Non potevo crederci.
Veramente sì. L'ho raccontato in questo libro che tu tieni sul tavolo, Sette Notti, pubblicato da Bompiani, un romanzone dove tutto si svolge in flashback durante le Olimpiadi dell'80 a Mosca. E mi ricordo la politicizzazione in quel periodo, la paranoia, la voglia di creare una faccia del paese Unione Sovietica, piena di solo pregi, mai nessun difetto, e noi che ci lavoravamo avevamo delle istruzioni grosse così, che cosa si può dire, che cosa non si può dire, se avete la vostra opinione mettetevela nella tasca, e noi vi diamo già tutto il testo che dovete dire a tutti quelli che arrivano e dove li dovete portare, cosa dovete dire. E comunque volevo dire della Russia di oggi, sì, perché nell'80 diciamo è diventata la affascinante storia un po' vintage che noi adoriamo leggere anche nei lati, diciamo, anche sull'Unione Sovietica adesso si legge volentieri, certo, perché sa vintage.
L'ultimo premio Nobel, sì, parla proprio di quello.
Ecco, sì, veramente la, sì, ecco che bel collegamento, beh, sì, la Svetlana Alexievich, il tempo second hand. Oggi la Russia, secondo me, come culturologa e ricercatrice, posso dire che è un paese dove ha vinto il risentimento, ha vinto la voglia di essere offesi. E questo, secondo me, è diffuso ed è per quello che noi abbiamo ascoltato. Ed è giusto quello che dice il collega, che loro hanno fatto contro di noi questo e quello e ci hanno incolpato. E loro dicono che
ma
noi abbiamo abbattuto.
Sì,
no, il senso, sì, di vittimismo.
Sì, ripeto, sì, scusate, non finisco subito. La posizione ufficiale è questa. Loro, qualcuno loro, quelli cattivi, quelli europei che odiano noi, perché dicono gli europei? Perché noi odiamo questi russi? Non li odiamo mai. No, 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 loro li ci odiano e dicono questo. L'America è peggio ancora. L'americano, non so se voi lo sapete, è un'offesa. È una parola del gergo della malavita, pindos, è sostituzione della parola americana, e lo si dice per colpire. E quindi loro inventano, questi cattivi europei americani, inventano delle bugie contro di noi, che noi non abbiamo nessuna colpa e siamo sempre delle offese. E questa è la chiave della politica anche estera.
No, no, Michelizze, siamo tornati a questo sentimento di umiliazione antico a cui bisogna reagire.
Sì, con la... Io non entro nel merito delle Olimpiadi, ne so poco, però sicuramente sono d'accordo con quello che diceva Elena, nel senso, questo senso di vittimismo che si è sviluppato negli ultimi anni in Russia, dove si pubblica questa narrativa che la Russia è una vittima di un complotto internazionale, e quindi, ma questo si sente anche adesso in guerra in Ucraina, eccetera. Il mondo occidentale che ha sbagliato, sembra che ha promesso qualcosa durante il crollo del muro di
Berlino, secondo loro,
e poi sì, non ha mantenuto
le promesse. Ecco, su questo punto, Russia Occidente, torno subito da Utkin, ma per quanto riguarda i paesi dell'ex area sovietica, c'è anche lì questo rapporto rispetto alla Russia o rispetto all'Occidente? Cioè la Georgia in fondo è un paese che ha sofferto per un'aspettativa, abbiamo citato la guerra del 2008 che non si è realizzata. Che tipo di psicologia c'è rispetto alla Russia e agli Stati Uniti?
Allora, in Georgia, Georgia sa perfettamente che il cammino verso le istituzioni euroatlantiche è abbastanza lungo e passa sul sviluppo della democrazia, sull'implementazione dei vari reformi. Ne è cosciente perfettamente che è un paese che ha due conflitti secessionisti sul territorio, e sarà difficile per un'alleanza militare come la NATO di parlare un membership immediato della Georgia. Quindi secondo me le aspettative sono giuste, ha adottato una pazienza strategica, diciamo così, verso istituzioni